Covid, vaccini, Europa disunita o nazionalismo vaccinale? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
We need to prevent vaccine nationalism.
American citizens have first priority to receive American vaccine.
Hungary is defending its choice to buy Russian and Chinese vaccines outside of the EU's collective purchasing program.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata, ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Vi porgo i saluti da parte di tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano. Ci sono Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, ormai lo conoscete, il numero per interagire con noi, porre domande, suggerimenti, commentare via SMS e via WhatsApp. Siamo sui social, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, Facebook Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, e poi forse con grande lentezza, ma vi assicuriamo, leggiamo tutte le mail e rispondiamo praticamente a tutte, la mail è nessunluogo@radio24.it. Vaccini per pochi o vaccini per tutti? Mentre le case farmaceutiche intensificano la produzione a livello globale, emergono le fragilità di alcuni attori, a partire dall'Unione Europea. Alcuni stati si muovono singolarmente, altri sembrano non muoversi affatto, altri ancora attendono che il COVAX dispieghi le sue forze. Inevitabilmente la crisi da sanitaria ed economica si è trasformata in una formidabile opportunità per alcuni stati di esercitare un'egemonia, una pressione geopolitica. Ti do il vaccino, ma ti chiederò qualcos'altro, non necessariamente soldi. I debiti a volte hanno forme inaspettate. Questo è il tema al centro della puntata di quest'oggi, che inizieremo ad affrontare non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo ci riporta in Nigeria, perché ieri sera terroristi del gruppo dello Stato Islamico in Africa Occidentale, l'acronimo è LISWAP, è una costola di Boko Haram che qualche anno fa si è staccata dalla formazione jihadista diventando poi indipendente, ha sferrato un attacco contro la città di Dikwa, attaccando simultaneamente da un lato un campo militare delle forze governative nigeriane, dall'altro una base delle Nazioni Unite. A riferirlo sono fonti umanitarie in condizioni di anonimato e gli stessi ufficiali dell'esercito nigeriano. Secondo le ricostruzioni, ma qua dobbiamo iniziare a usare molti condizionali, 25 operatori umanitari sarebbero ancora serragliati in un bunker, anche se qualche tweet da fonte nigeriana aveva iniziato a alludere al fatto che potevano essere già stati presi. Comunque la base umanitaria è stata incendiata dai combattenti e fino a qualche ora fa appunto gli umanitari erano al sicuro. L'esercito nigeriano sta inviando forze supplementari per respingere questo ennesimo attacco della formazione islamista. Siamo a 90 km da Maiduguri, stato del Borno, nord-est della Nigeria, compresa aviazione, due caccia e un elicottero da combattimento che stanno fornendo il supporto aereo proprio per queste operazioni. È l'ennesimo attacco di stampo islamista, 12 anni ormai che il nord-est della Nigeria è in preda ad attacchi e a formazioni di questo tipo, che hanno provocato fino adesso la morte di 36.000 persone e creato, pensate, la cifra di 2 milioni di sfollati, molti dei quali sono rimasti nei luoghi attorno ai combattimenti, quindi nello stato del Borno, altri si sono rifugiati negli stati vicini. Mentre invece arriva una buona notizia, le immagini dei circuiti internazionali oramai la confermano, sono state liberate le 279 ragazze rapite venerdì scorso in un collegio sempre nel nord della Nigeria, sono nei locali del governatorato di Zamfara, e secondo le autorità nigeriane non è stato pagato alcun riscatto, ma forse soltanto il tempo, forse ci dirà qual è la strategia adottata dal governo nigeriano, che ultimamente, a fronte di tantissimi attacchi che hanno come obiettivo le scuole, è riuscito a riportare sani e salvi gli studenti a casa. Reporter Senza Frontiere ha intentato una causa penale in un tribunale tedesco contro il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e altri quattro funzionari per crimini contro l'umanità in relazione all'omicidio, lo sapete, lo stiamo seguendo da tanto, del giornalista Jamal Khashoggi. L'annuncio della causa legale arriva 4 giorni dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato un rapporto della CIA, lo ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo, in cui si afferma sostanzialmente che Mohammed bin Salman ha dato il semaforo verde, il via libera a quella operazione, a quel comando che, a bordo di aerei riconducibili proprio alla proprietà di Mohammed bin Salman, si sono poi recati nel consolato saudita in territorio turco. Per il momento però Joe Biden ha deciso di non applicare sanzioni al principe ereditario saudita, il che ha fatto titolare alcuni analisti e alcuni giornali internazionali articoli di questo tenore. Beh, Mohammed bin Salman è troppo potente per essere sanzionato. E poi Birmania, Myanmar, non si fermano le proteste contro la giunta militare. Anche oggi migliaia di manifestanti sono scesi nuovamente in piazza, si fanno scudo con protezioni improvvisate, girano sui social foto che sono diventati virali con delle suore, per esempio, che si inginocchiano di fronte allo schieramento antisommossa della polizia per pregare di non utilizzare la violenza che per il momento invece i militari al potere stanno utilizzando appunto per reprimere la protesta. Bilancio: almeno 18 persone morte durante gli scontri avvenuti nel fine settimana, e nel frattempo si stanno riunendo i ministri degli esteri dei paesi dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Sostanzialmente cercheranno di fare pressione, casomai servirà, per riaprire un timido dialogo tra l'esercito e Aung San Suu Kyi. Una Aung San Suu Kyi che si è fatta rivedere in collegamento, in remoto, video, perché adesso ci sono una serie di accuse che pendono sul suo capo, da quella, abbiamo detto più volte, al limite del surreale, del contrabbando di walkie-talkie, a quella invece di sedizione. Intanto, a proposito di postura degli Stati Uniti, Biden vuole imporre e ha imposto nuove sanzioni ai danni di funzionari, uomini d'affari di Mosca in relazione al caso Navalny. Sono le prime dell'era della nuova amministrazione Biden. Le indagini, infatti, delle autorità statunitensi avrebbero concluso che il governo russo è responsabile direttamente dell'avvelenamento dell'attivista e oppositore di Vladimir Putin. La decisione di Biden è molto più dura in realtà della postura che Donald Trump aveva nei confronti della Russia, e in questo modo nel corso dei giorni e delle settimane stiamo in qualche modo ridisegnando a tutti gli effetti quello che è l'atteggiamento dell'amministrazione Biden sul campo internazionale. E poi vi do un po' di aggiornamenti che arrivano dalla Repubblica Democratica del Congo. Patrick Sialula, amico collega congolese, è andato nelle scorse ore proprio a Kibumba, lì alle Trois Antennes, dove è venuto l'attacco in cui ha trovato la morte, tra gli altri, l'ambasciatore Atanasio. Ha raggiunto il capo della comunità di Niragongo, gli ha chiesto che cosa sapete dell'inchiesta, della commissione che sta indagando direttamente da Kinshasa, ma anche degli italiani che sono sul terreno. Come pensate che sarà condotta questa inchiesta? Sentite cosa dice il capo della comunità del Niragongo.
C'est avec tristesse que nous avons appris la mort de l'ambassadeur.
È con molta tristezza che abbiamo appreso della morte dell'ambasciatore, della sua guardia del corpo e dell'autista. Ho saputo attraverso le testate giornalistiche e attraverso i social media che ci sarebbe una commissione di inchiesta giunta qui, nel Nord Kivu, per indagare sulla morte di queste persone, e che questa commissione sarebbe arrivata esattamente qui, a Niragongo. Sfortunatamente, noi non abbiamo mai visto questa commissione. Non sappiamo se questa commissione sta lavorando nella città di Goma, ma se per caso fosse già arrivata qui, non ha ancora sentito nessuno della popolazione di Niragongo, malgrado sia la popolazione di Niragongo a conoscere il contesto, molto meglio di chiunque provenga da Kinshasa. In questa missione sarebbero presenti anche investigatori italiani, ma non li abbiamo ancora visti. Tutte queste premesse ci fanno dubitare sul tipo di inchiesta che sarà condotta.
Le voci che arrivano da Kibumba, raccolte dal collega congolese Patrick Sialula, e poi c'è un sentimento che sta montando nella popolazione, che assolutamente non vuole sostituire quello che è il dolore della perdita per i due italiani e l'autista congolese uccisi in quell'attacco, ma che allo stesso tempo fa in qualche modo risoppesare quello che è il valore della vita, appunto, da parte dei cittadini congolesi. Da più di 20 anni vengono uccisi praticamente quotidianamente, e ve lo raccontiamo quasi in ogni puntata di Nessun Luogo Lontano. Poi la morte di due stranieri, funerali di Stato e addirittura una delegazione che da Kinshasa va a Goma per indagare. Pensate che fino a qualche mese fa il presidente eletto Félix Tshisekedi doveva trasferire la sua residenza a Goma, e doveva essere un segnale per la popolazione congolese. Ecco, non l'ha mai fatto. Forse c'è un senso di abbandono e di isolamento. Sentite ancora il capo della comunità del Niragongo.
Moi j'ai commencé a dire che vraiment c'est un sentiment de désolation.
Sì, come stavo dicendo, proviamo un sentimento di isolamento. Il fatto che nella nostra zona si arrivi persino a uccidere un ambasciatore è qualcosa che ci tocca profondamente. Tuttavia, da quando sono iniziate le uccisioni a Beni, qui ci sono state migliaia di uccisioni, qui a Nyiragongo i rapimenti sono all'ordine del giorno, avvengono con cadenza quotidiana. Eppure, avendo denunciato tutto diverse volte alle autorità, non abbiamo ricevuto risposta. Ci chiediamo perché le inchieste vengano condotte solo dopo l'uccisione di due bianchi. Ci chiediamo se le vite dei neri non siano altrettanto sacre. Tutti si pongono questa domanda qui. Dopo la terribile uccisione dell'ambasciatore e della sua guardia del corpo, siamo finiti in una prima pagina su France 24 e tutti i media del mondo hanno riportato la notizia, anche se alcuni, non tutti, hanno dimenticato il nome dell'autista nero ucciso con loro. Tutto quello che è avvenuto ci tocca profondamente, ma questa situazione disonora i neri e ci fa pensare che il razzismo continui dappertutto, anche se cerchiamo di combatterlo tutti insieme. Ci si solleva, giustamente, quando due bianchi vengono uccisi, ma quando si tratta di migliaia di neri, di migliaia di congolesi, non c'è la stessa reazione. Chiediamo che tutti vengano trattati in maniera uguale. Chiediamo di evitare questo genere di razzismo che persiste qui e anche se non lo si chiama razzismo, lo è nei fatti. Noi, persone del Nord Kivu, a Nyiragongo, chiediamo che le inchieste vengano condotte indistintamente per tutti i rapiti e per tutti gli uomini neri uccisi, esattamente come vengono condotte le inchieste per i bianchi uccisi, perché tutte le vite del mondo sono sacre.
Pour les blancs que ça soit le même pour les hommes noirs qui sont décédés parce que la vie de tout le monde est sacrée.
Questo l'appello, anche il grido di dolore, se volete, del capo della comunità del Nyiragongo. Siamo lì alla base della collina del Kimumba, dove è venuto l'attacco qualche giorno fa. La voce è stata raccolta dal collega congolese Patrick Sialula. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666. Alcuni tornano sul rapimento degli studenti. Chiara scrive: non credi che sia una strategia veramente subdola quella del rapimento degli studenti? Pure loro hanno capito l'importanza che riveste la cultura. Gentile Chiara, quei rapimenti non sarebbero riconducibili direttamente a Boko Haram. Allora a quel punto forse lei darei ragione, nel senso che Boko Haram, l'educazione occidentale è proibita. Questa è una traduzione dalla lingua locale, in parte anche dall'arabo, allora avrebbe, come dire, una connotazione fortemente ideologica. Lì i banditi, che questo è il caso, sono bande di molto ben armate, per carità, di banditi a volte affiliati, assoldati in qualche modo, conto terzi da Boko Haram, probabilmente prendono come obiettivo gli obiettivi più facili da raggiungere, quelli più vulnerabili, come per esempio le scuole, dove hai una grandissima quantità di target appunto raccolti tutti insieme. Sono college dove si dorme lì la notte, molto spesso le forze di sicurezza o le guardie private non sono in grado di contenere gli assalti di questi banditi. E in più ricordiamoci, come nel caso del rapimento delle ragazze di Chibuk, che tanto scalpore destò, evidentemente scuotono anche le coscienze, quindi anche sono un messaggio a tutti gli effetti terroristico verso la comunità nigeriana. Sempre 349-238-6666, la maggior parte dei messaggi che sono arrivati, velocissimi, hanno a che fare con quello che è appunto la postura anche dell'Unione Europea riguardo all'acquisizione dei vaccini. C'è invece un messaggio che arriva riguardo alle parole del capo della comunità del Nyiragongo, che mi sento di stigmatizzare. Ale scrive: come al solito la buttano in cacciara col razzismo. Bene, così ironico, ma gentile ascoltatore, questo non è buttare in cacciara, il razzismo è una cosa seria. E anzi, credo che con molto rispetto e con le orecchie bene dritte dovremmo ascoltare questi messaggi, questi appelli che arrivano, che sono anche peraltro molto garbati, molto dolci, mi verrebbe da dire. Semplicemente ci si chiede, si chiedono i congolesi come mai tutta questa attenzione quando sono morti in migliaia per gli stessi motivi fino adesso. È un pezzo della storia che non va né a negare il resto della storia, né appunto a svilirlo. 349-238-6666. Molti di voi puntano il dito sul comportamento dell'Unione Europea. Parliamo allora di vaccini. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è pronto a volare in Israele. In queste ore sta, in maniera molto veloce, quasi frenetica, incontrando i vari responsabili delle aziende farmaceutiche austriache. Sostanzialmente vuole stringere un accordo con Israele per la produzione in futuro di vaccini, in modo da potersi distaccare da quello che invece è l'atteggiamento e la condotta da parte dell'Unione Europea. Vuole forse mollare o affiancare l'approccio dell'Unione Europea, che però, secondo Kurz, è stato per il momento inefficace. Si viaggia verso un nazionalismo dei vaccini? Secondo molti analisti, il problema dell'approvvigionamento, delle mancate dosi, della scarsità proprio di dosi, forse del aver stretto e firmato accordi non in maniera maliziosa come era invece doveroso, è un segno di debolezza dell'Unione Europea e della Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Però dobbiamo ricordare il disegno più ampio, adesso non voglio passare per europeista spinto, il disegno più ampio, dicevo, che fa capo alla nuova Europa che tra gli altri Ursula von der Leyen sta cercando di disegnare. Penso al bazooka finanziario, al recovery fund, anche alla proposta di cui vi dammo conto qualche puntata fa dell'esercito europeo, cioè di abdicare in alcuni settori della sicurezza per avere una voce unica, una voce più forte. Quindi forse andrebbe inserito anche questo approccio con le case farmaceutiche in questo disegno più ampio. Detto ciò, mi sembra innegabile che alcuni stati che si sono mossi invece in maniera autonoma abbiano raggiunto per il momento tassi di efficacia maggiori. E poi però vi invito, ma invito anche noi stessi che raccontiamo, a una maggiore cautela prima di esprimere giudizi sulle quantità dei vaccini, sulle dosi che stanno arrivando, perché questo è evidentemente un processo, se non sul lungo termine, nel medio termine, e quindi in realtà potremmo avere delle sorprese. Io ho il sospetto, lo sussurravamo in redazione poc'anzi, che Ursula von der Leyen in queste ore non stia dormendo sonni tranquilli, si sta giocando tantissimo, e quindi sono certo che cercherà di mettere la quinta anche dal punto di vista dell'Europa. Questo è uno dei temi che toccheremo. Poi però c'è il ruolo importantissimo di India, Cina e Russia, le ultime due che usano i vaccini assolutamente come leva geopolitica. E poi andremo in Africa, perché c'è un teatro che è quello africano, che è emblematico, se volete, del sud del mondo. Ci sono buone notizie che arrivano dal Senegal, dal Ghana, dal Mozambico. Arrivano le prime centinaia di migliaia di dosi grazie alla piattaforma e al progetto COVAX. Tanti messaggi, cercherò di rispondere quasi a tutti evidentemente. 349-238-6666, facciamo il punto, vaccini e Unione Europea.
Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia, ma anche Austria e Danimarca. La lista di paesi dell'Unione Europea pronti ad acquistare vaccini in ordine sparso si allunga. L'approccio comunitario adottato da Ursula von der Leyen sta entrando in crisi? E come si è arrivati a questo punto? Negli ultimi giorni, diversi articoli pubblicati sulla stampa internazionale, da Politico.eu fino al New York Times, ripercorrono la corsa a ostacoli di Bruxelles. Maggio 2020. Gli Stati Uniti lanciano la cosiddetta Operation Warp Speed, basata sull'approccio America First. L'idea è di accaparrarsi centinaia di milioni di dosi di vaccini che ancora non esistono, finanziando con 10 miliardi di dollari le aziende produttrici, e di proteggerle da eventuali azioni legali grazie al PREP Act, una legge del 2005. Temendo di rimanere indietro rispetto agli Stati Uniti, quattro nazioni europee confluiscono nella cosiddetta Inclusive Vaccine Alliance e a giugno annunciano l'acquisto di circa 400 milioni di vaccini AstraZeneca. I quattro paesi, Francia, Germania, Italia e Olanda, pur annunciando un'estensione dei loro acquisti al resto dell'Unione Europea, finiscono nel mirino degli altri, con l'accusa di voler privilegiare i propri stabilimenti industriali con il denaro di tutti gli altri europei. È in questo periodo che arriva la mossa della Commissione. La presidente von der Leyen e il commissario alla salute Stella Kyriakides annunciano l'approccio dell'Unione. Le trattative saranno condotte dalla Direzione Generale per la Salute e prevedono alcuni capisaldi,
maggiori test sui prodotti, nessuna deroga alle eventuali responsabilità legali delle case farmaceutiche e prezzi bassi per garantire i vaccini anche alle nazioni europee che non potrebbero permetterseli. Queste premesse hanno rallentato l'acquisto di vaccini da parte dell'Unione Europea rispetto a Stati Uniti e Regno Unito. E oggi Bruxelles è sotto accusa. Meglio l'atteggiamento cauto o la scommessa sull'assunzione di rischi? Solo il lungo periodo potrà stabilire chi aveva ragione.
Mentre il breve periodo ci dà conto di che cosa? Di un'accelerazione da parte, almeno dal punto di vista dell'appoggio economico, di Unione Europea e Stati Uniti su che cosa? Sulla piattaforma COVAX. Ne sa di più, ne sa praticamente tutto, Emanuele Capobianco, responsabile salute della Federazione Internazionale di Croce Rossa. Dottor Capobianco, buongiorno, ben ritrovato in Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, nell'ultima settimana dicevamo nuove iniezioni finanziarie da parte di Stati Uniti e Unione Europea. COVAX sostanzialmente dovrebbe, nelle intenzioni, andare a garantire anche agli ultimi la possibilità di accedere al vaccino. Cos'è accaduto? Un cambio di marcia, una maggiore consapevolezza da parte di questi due grandi attori internazionali?
Ma c'è dentro un po' di tutto in questa decisione di appoggiare questa piattaforma per portare vaccini, 2 miliardi di vaccini nei paesi più poveri. Sicuramente sono cambiati gli scenari politici con l'amministrazione Biden, che ha chiaramente ripreso un ruolo importante nell'ambito internazionale. C'è un problema etico che in questo momento è diventato preponderante, laddove i vaccini sono presenti nei paesi ricchi per vaccinare anche persone senza grandi rischi, mentre in tutto il resto del mondo, soprattutto nei paesi poveri, abbiamo dottori, medici e volontari che non hanno alcuna copertura vaccinale. Il dottor Tedros dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di catastrofe morale. Questo richiamo a una risposta etica probabilmente sta toccando le corde di paesi. E da ultimo c'è un problema di sanità, una spinta di sanità pubblica per investire nella distribuzione dei vaccini anche nei paesi in via di sviluppo, perché noi sappiamo che più il virus circola, più il rischio di varianti, di mutazioni e quindi di varianti aumentano, e queste varianti possono tornare dai paesi poveri nei paesi ricchi. Quindi c'è proprio una necessità di investire anche proprio per un bisogno nei paesi difendersi a livello globale da una minaccia che rimane globale.
Sì, state ascoltando la voce di Emanuele Capobianco, responsabile salute della Federazione Internazionale della Croce Rossa. Ha citato il sud del mondo, che naturalmente è, come dire, una locuzione che racchiude tante sfumature diverse, ma per semplificare vi sono forse due esempi, non sono esattamente il sud del mondo, ma in qualche modo mettono il dito nella piaga. Vi faccio sentire la voce di Gauri Khandekar, ricercatrice alla Brussels School of Governance della Vrije Universiteit di Brussels, Bruxelles in realtà, che ha scritto sempre su politico.eu un articolo molto molto interessante intitolato "Come aumentare rapidamente la produzione globale di vaccini". L'India e il Sudafrica hanno proposto recentemente un nuovo approccio all'Organizzazione Mondiale del Commercio, lo sapete, presieduta per la prima volta da una donna, da un'economista nigeriana, per la prima volta un'africana a guidare l'importante organizzazione. L'idea di India e Sudafrica è obbligare le Big Pharma a rinunciare ai brevetti sui vaccini, in modo da permettere a tutte le industrie farmaceutiche generiche di produrre più vaccini, distribuirle più velocemente, un approccio sostanzialmente più democratico. Sentite come Gauri Khandekar giudica questo approccio.
So basically, you know, India is known as the pharmacy of the developing world.
L'India è conosciuta come la farmacia del sud del mondo, grazie alla presenza di grandi centri di produzione di farmaci generici, al punto che nel corso degli anni ci sono state diverse opposizioni da parte di altri stati all'enorme settore farmaceutico indiano. La proposta portata avanti da India e Sudafrica si inserisce quindi in questo contesto. L'idea è quella di liberalizzare i brevetti sui vaccini in modo tale che ogni azienda farmaceutica del mondo possa produrre questo tipo di farmaci. Ovviamente le grandi potenze come l'Unione Europea, il Regno Unito e gli Stati Uniti si sono dimostrate favorevoli a questa proposta. Le grandi case farmaceutiche, che hanno grande potere in Occidente, stanno portando avanti un'azione di lobbying contro la proposta di India e Sudafrica che per ora quindi sembra non verrà presa in considerazione. Ciò nonostante, la nuova direttrice del WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, si è dimostrata aperta ad accogliere questo tipo di richieste.
La voce di Gauri Khandekar, ricercatrice alla School of Governance dell'Università di Bruxelles. Tra poco, una delle domande chiavi per Emanuele Capobianco, Federazione Internazionale di Croce Rossa. Perché occuparsi del sud del mondo? Perché fare in modo che nessuno resti indietro? Subito dopo la borsa, però.
Nessun luogo è lontano.
È una vera e propria corsa quella che si sta svolgendo. Case farmaceutiche, a volte in collaborazione con i governi, a volte in antitesi con i governi. C'è una breaking battuta adesso dalle agenzie: il colosso farmaceutico americano Merck aiuterà la produzione del nuovo vaccino brevettato dai rivali della Johnson & Johnson, in un accordo assolutamente inusuale, deciso grazie proprio alla mediazione della Casa Bianca. Il presidente Joe Biden è in procinto di annunciare questo accordo, sono indiscrezioni che sono rivelate dal Washington Post. Sostanzialmente, ci sono due conferme di funzionari della Casa Bianca, l'accordo è stato raggiunto grazie al Defense Production Act, è una legge varata nel 1950, durante la mobilitazione generale per la guerra di Corea. Sintetizzo, si uniscono gli sforzi in vista di un obiettivo comune e anche la concorrenza in qualche modo viene, edulcorata e addolcita. Vi dicevo, sud del mondo. In Ghana, grazie a COVAX, sono arrivati 600.000 vaccini gratuiti, 200.000 sono arrivati in Senegal, altri 200.000 in Mozambico. Vi do anche conto di che cosa, di come si sta muovendo la Cina in Venezuela. Perché? Perché un aereo della compagnia venezuelana proveniente da Pechino è atterrato la notte scorsa all'aeroporto di Caracas con 500.000 dosi del vaccino cinese Sinopharm. Gira il mondo, gira il vaccino, girano anche le case farmaceutiche. Ma perché nessuno deve rimanere indietro? Perché non possiamo permetterci di trascurare alcune zone del mondo? Lo chiedo a Emanuele Capobianco, responsabile di salute della Federazione Internazionale della Croce Rossa.
Il primo motivo è un motivo puramente etico. Noi sappiamo che questo virus uccide dove ci sono più disuguaglianze, dove c'è maggiore vulnerabilità, e nei paesi poveri il numero di morti è stato molto alto e continuerà a essere molto alto finché i vaccini non vengono distribuiti. E quindi questo motivo morale di aiutare questi paesi ad avere i vaccini è fondamentale. L'altro motivo puramente opportunistico: noi sappiamo che per chiudere l'emergenza di questa pandemia noi dobbiamo ridurre la circolazione del virus a livello globale. Se viene fatto solo in alcuni paesi e il virus continua a circolare in altri paesi, il rischio che il virus rientri nei paesi che hanno un'alta copertura vaccinale, soprattutto in caso di mutazioni e di emergenza di varianti che siano resistenti ai vaccini, è alto. E quindi una ragione opportunistica per continuare ad investire, perché tutto il mondo venga coperto nel tempo più breve possibile con tutti i vaccini che esistono, quelli che sono efficaci, quelli che sono sicuri.
Certo. Tra poco torno da lei, dottor Capobianco, lo ricordo, è responsabile salute della Federazione Internazionale di Croce Rossa. A proposito di Nigeria, a proposito di COVAX, 4 milioni di vaccini contro il Covid sono stati consegnati grazie a COVAX. Appunto, l'idea è, si tratta del vaccino Oxford AstraZeneca prodotto in India. In totale, fa sapere il governo nigeriano, arriveranno 16 milioni di dosi grazie proprio all'iniziativa COVAX, che evidentemente sta appunto dispiegando i suoi effetti. 349-238-6666, non ci sarà nessuna sorpresa, gli ascoltatori tornano sul tema europeo. L'Europa è un inefficiente carrozzone che fa della burocrazia una soluzione, non c'è niente di più sbagliato, così Luca. Ci sono tanti altri messaggi, adesso proverò a sintetizzarli. Torno però da Emanuele Capobianco, i dati che ho dato, perdonate la ripetizione, sull'Africa, che cosa ci dicono? Come si sta muovendo il continente africano con le vaccinazioni?
Allora, l'Africa fino ad oggi è stato un continente dimenticato dai vaccini, a parte il Marocco, che ha una copertura vaccinale del 10% della popolazione, che è eccezionale nel continente. Il resto del continente ha ricevuto pochissime dosi. Però COVAX nell'ultima settimana ha portato in Ghana, in Costa d'Avorio, in Angola, in Mozambico e in altri paesi centinaia di migliaia di dosi di vaccini che cominceranno ad essere distribuiti in forma gratuita. e questo è un primissimo passo importante per ridurre questa disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini che abbiamo visto a livello mondiale. Però non è sufficiente, servono molte più dosi e sappiamo che altre dosi stanno arrivando in Africa al di fuori della piattaforma COVAX attraverso una serie di donazioni che stanno arrivando da diversi paesi, inclusi sì. la Cina e la Russia.
Allora, c'è un'alternativa alla piattaforma COVAX, che sostanzialmente è un modo altamente democratico per appunto non lasciare indietro nessuno. La sta suggerendo Gauri Khandekar, ricercatrice alla Scuola di Governance dell'Università di Bruxelles, in collaborazione con Miguel Otero, che è un analista all'Elcano Royal Institute di Madrid, un articolo molto interessante apparso su politico.eu. Sentite che cosa propongono. In sostanza, un compromesso tra quelle che sono i desiderata di India e Sudafrica, l'abbiamo detto: rendere libero il vaccino, togliere il brevetto, togliere il copyright, fare in modo che chiunque possa produrlo. D'altra parte ci sono invece le posizioni più che legittime delle aziende farmaceutiche e dell'Occidente. Sentite le proposte dei due analisti e ricercatori.
So what we've proposed is that, you know, there needs to be a middle way to be found between.
È necessario trovare un compromesso tra le istanze di India e Sudafrica, come ha già fatto AstraZeneca, per esempio, e le posizioni dell'Occidente, che sostengono l'impossibilità di togliere il profitto alle case farmaceutiche, specialmente in questo periodo delicato. La proposta mia e di Miguel Otero consiste nell'invitare i paesi più ricchi a comprare le licenze dalle Big Pharma per conto delle case farmaceutiche del sud del mondo. Le licenze di produzione hanno costi altissimi e non tutte le aziende produttrici di farmaci hanno i fondi per acquisirli. Il caso del Serum Institute of India è esemplare, dato che l'azienda sta collaborando con AstraZeneca per produrre il vaccino in India, dove è conosciuto come Covid Shield. Serum Institute of India è però una delle case farmaceutiche più grandi al mondo, dato che produce il 60% di tutti i vaccini in India, che a sua volta è il più grande produttore a livello globale. È quindi un'azienda molto potente, ma non tutte le case farmaceutiche hanno questo potere e questa disponibilità economica. La nostra idea è quella che l'Occidente compri le licenze dalle Big Pharma, permettendo poi a chiunque di produrre il vaccino.
La proposta, che non mancherà di far discutere analisti, osservatori, ricercatori, arriva da Gauri Khandekar assieme a Miguel Otero, sostanzialmente un esborso finanziario, un carico piuttosto pesante per l'Occidente, rilevare in qualche modo i brevetti e renderli disponibili a tutti. C'è un ascoltatore che in maniera molto efficace, dalle istruzioni impartite all'inizio di ogni volo, all'occorrenza indossate la mascherina, quella respiratoria in caso di mancanza di ossigeno, prima di aiutare chi ha bisogno di voi, e credo che riassuma una delle dinamiche che si possono esplorare parlando appunto di questi temi. Torno però da Emanuele Capobianco per capire se esista, a nostro modesto avviso esiste e parecchio, una strumentalizzazione dei vaccini, un utilizzo politico, la spaccatura per esempio di alcuni paesi dell'Unione Europea, non solo rispetto all'utilizzo dello Sputnik V. Penso all'Ungheria di Orban, penso a San Marino, che è a un passo da casa nostra, anzi insomma è circondata sostanzialmente da casa nostra. Emanuele Capobianco, quali sono i rischi di un utilizzo politico e strumentale dei vaccini?
I rischi sono soprattutto nell'eventualità di utilizzo di vaccini che non abbiano gli standard che sono importantissimi da un punto di vista della sicurezza e dell'efficacia, e quindi che la scienza non sia al primo posto a guidare le scelte, ma siano interessi politici, geopolitici, può essere pericoloso. Per cui è molto importante che i vaccini che vengono immessi sul mercato vengano rivisti dalle agenzie dei farmaci e abbiano il beneplacito di queste agenzie. E ovviamente stiamo vedendo i giochi in atto in molti paesi, in cui il vaccino russo è stato distribuito ampiamente, in particolar modo in Latino America. Abbiamo visto il vaccino cinese che è stato distribuito molto in molti paesi in Africa, in Brasile, in Indonesia, sì. E tutto questo sta sta succedendo ed è importante perché sta portando vaccini nei paesi. Quello che noi desidereremmo vedere è una certificazione da autorità stringenti come l'OMS, dalle aziende regolatorie del farmaco, che possano confermare che questi vaccini sono davvero efficaci e sicuri, per cui ci possa spingere la loro distribuzione, sì, in maniera ancora più forte. Questa è, secondo noi, una cosa molto molto importante che deve succedere, e poi più vaccini abbiamo, prima faremo a vaccinare le popolazioni in tutto il mondo, e quindi questo è benvenuto.
Non vi è dubbio, e naturalmente anche a voltar pagina una volta per tutte con questa pandemia. La voce e l'analisi di Emanuele Capobianco, responsabile salute della Federazione Internazionale di Croce Rossa. Dottor Capobianco, anche noi dobbiamo voltar pagina, andiamo sulle strade. Intanto la ringrazio, buona giornata e buon lavoro, e subito dopo la viabilità, ve lo anticipo, abbiamo fatto il punto: quanti sono i vaccini al momento, chi li produce e quant'è la loro efficacia.
Nessun luogo è lontano.
Il vaccino della americana Pfizer, in collaborazione con la tedesca BioNTech, ha conquistato il mercato europeo già alla fine del 2020. Ha un'efficacia del 95%, ma deve essere conservato a meno 70 gradi. Oltre che dall'EMA e dall'FDA, il vaccino è stato approvato anche nel Regno Unito e in Israele. Lo stesso vale per il prodotto dell'anglo-svedese AstraZeneca. È molto più maneggevole, dato che si conserva a 2 gradi, ma ha un'efficacia del 62%, che aumenta fino all'80% con la somministrazione della seconda dose. Il vaccino di Moderna si conserva a meno 20 gradi e ha un'efficacia del 95%. È stato approvato anche dall'EMA, dal Regno Unito e da Israele, ma la maggior parte delle dosi sono state destinate agli Stati Uniti, dove Moderna ha sede e stabilimenti. Johnson & Johnson è l'unica ad aver sviluppato un vaccino monodose. Si conserva tra i 2 e gli 8 gradi, ha un'efficacia tra il 72 e l'86% ed è stato recentemente approvato solo negli Stati Uniti. Il via libera in Europa e nel Regno Unito dovrebbe arrivare ad aprile. Lo Sputnik, orgoglio russo, ha un'efficacia del 92%. Viene distribuito congelato a meno 18 gradi o liofilizzato a 5 gradi. Sputnik è disponibile in Argentina, Bielorussia, Serbia e San Marino, mentre ci sono stati contatti preliminari con l'EMA. L'Ungheria invece non ha voluto aspettare l'Agenzia Europea e ha approvato il vaccino di Mosca. Lo stesso potrebbe fare la Repubblica Ceca. 2 i vaccini cinesi finora approvati. Il CoronaVac ha un'efficacia di solo il 50% e per ora è disponibile in Brasile, Indonesia, Marocco, Turchia e Cipro del Nord, mentre il prodotto di Sinopharm è efficace al 79% e, oltre che da Pechino, è stato approvato da Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Serbia, Seychelles ed Egitto. Infine, il Covaxin è il primo vaccino interamente sviluppato e prodotto in India, che rimane l'unico paese ad averlo approvato. Tutti gli altri dati non sono ancora disponibili, perché al momento fermi alla fase 3 della sperimentazione.
Questo è l'arsenale vaccinale a disposizione della comunità mondiale, riassunto come sempre a modo nostro in 90 secondi. La pandemia prima ha ridisegnato il mondo, lo ha plasmato anche andando a piegare equilibri internazionali, ora lo sta facendo in maniera diversa evidentemente il vaccino, a volte con un uso strumentale totalmente geopolitico. Molti ascoltatori lo ribadiscono al 349-238-6666, fanno riferimento al rapporto tra Cina e Venezuela per esempio. Però adesso facciamo un tuffo indietro nella storia, perché a volte anche la storia delle passate epidemie ci può insegnare qualcosa. Allora cerchiamo di capirne qualcosa in più col professor Gilberto Corbellini, che insegna storia delle medicine all'Università La Sapienza di Roma. Professore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, grazie a lei per essere con noi. Che cosa ci insegna la storia delle passate epidemie? Hanno ridisegnato anche gli equilibri a livello internazionale?
Mi spiace deluderla, ma non ci insegna moltissimo, perché le passate epidemie comunque sì, hanno ridisegnato la storia di tante realtà sociali ed economiche, insomma il declino dell'impero romano, la caduta dell'impero Titi, insomma poi che ne so, il Giappone a metà del 700, poi arriva la peste nera a metà del 400, insomma tanti fenomeni che, se noi li guardiamo da un punto di vista, come dire, attraverso uno sviluppo cronologico, notiamo che via via che ci avviciniamo ai nostri giorni, da un lato aumenta il numero di abitanti del pianeta, si differenziano le economie, si differenziano le società, e allo stesso tempo aumentano però i parassiti patogeni che piano piano cercano di colonizzare e anche di sfruttare diversi ecosistemi, insomma, dalla febbre gialla piuttosto che alla tubercolosi, insomma. Quindi è una realtà, è ovvio che le malattie infettive, le pandemie hanno avuto un enorme impatto, ne sa qualcosa Napoleone, Bonaparte.
State ascoltando la voce del professor Gilberto Corbellini, insegna storia della medicina all'Università Sapienza di Roma. La storia in qualche modo si ripete, poco stiamo forse imparando, questa è la tesi del professor Corbellini. Ma professore, è un mondo più fragile quello in cui stiamo vivendo noi? Lei diceva che anche agenti patogeni aumentano la loro popolazione tanto quanto sta facendo l'essere umano. Paragonato a qualche secolo fa, siamo più forti o più vulnerabili?
No, è più fragile perché è più complesso, cioè è più fragile perché ha delle capacità, diciamo, di rilevare e di intervenire su degli agenti patogeni che in passato non c'erano. Se l'attuale Covid fosse entrato nelle comunità umane alla fine dell'Ottocento, nessuno se ne sarebbe neppure accorto, insomma. Quindi, mentre invece arriva oggi, quando noi stiamo generalmente bene, abbiamo un'enorme popolazione di anziani, insomma, che possono essere infettati dal virus, e soprattutto abbiamo le terapie intensive che non esistevano all'inizio del Novecento. Quindi è chiaro che noi abbiamo circa 1500 patogeni che scorrazzano nelle nostre comunità, e appena trovano, diciamo, la possibilità di crescere e moltiplicarsi darwinianamente per selezione naturale, si espandono. Quindi è un fenomeno al quale verremo sicuramente a capo, perché comunque un dispiegamento di mezzi come quello attuale era difficile anche solo immaginarlo ai primi del Novecento. È anche vero però che questi agenti hanno dalla loro un potenziale di mutazione, di cambiamento, che anche noi facciamo fatica a immaginare.
E proprio questo potenziale di mutazione, le cosiddette varianti, sono quelle che più preoccupano e più rendono evidentemente questa corsa al vaccino fondamentale. Professor Corbellini, se può, mi risponde con uno slogan. In passato c'è stato, grazie alla scoperta di un vaccino, un vantaggio competitivo per chi lo aveva scoperto?
No, insomma, c'è stato un vantaggio competitivo per delle imprese, per delle aziende che hanno investito in alcune tecnologie, che hanno sviluppato molti vaccini, che ne so, Hillman, che è stato un grandissimo vaccinologo dopo gli anni 50, che tra l'altro detiene il record mondiale, secondo me, dell'invenzione di un vaccino in 4 mesi, noi ne siamo meravigliati perché ci abbiamo messo 8 mesi, qui ce ne mette 4 per sviluppare un vaccino contro l'influenza, e poi ne sviluppò 40 lavorando dentro a un'impresa farmaceutica che gli mise a disposizione la possibilità di sviluppare le sue tecnologie. Quindi il vantaggio competitivo oggi, secondo me, non è più tra paesi, ma probabilmente in questo scenario è tra dinamiche, diciamo, industriali, poi alla fine ovviamente si appoggeranno con diversi paesi che gli danno maggiori vantaggi o meno vantaggi.
Non v'è dubbio, questa è la lezione che la storia della medicina ci fornisce. Io ringrazio tantissimo il professor Gilberto Corbellini, storia della medicina, appunto, Università Sapienza. Professore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata, arrivederci.
(349) 238 6666. Qualcuno scrive: non si può obbligare l'Occidente alla beneficenza, fa riferimento alla tesi di Gauri Khandekar fra gli altri. Un conto è se le Big Pharma rendono libere le licenze, un altro è quello di far pagare i cittadini europei, a meno che noi non siamo diventati l'Unione delle Repubbliche Socialiste Europee, così Beppe da Como fa eco, un altro ascoltatore, la Gran Bretagna ha capito tutto, e fa riferimento evidentemente alla strada solinga che ha imboccato, che per il momento è estremamente efficace. 349-238-6666, lo sapete, è il numero per gli ultimi commenti, il tempo è agli sgoccioli, però vi faccio sentire ancora una volta la voce di Gauri Khandekar, perché San Marino ha autorizzato lo Sputnik, l'Ungheria, la Repubblica Ceca stanno sostanzialmente pronti a farlo anche senza l'autorizzazione di EMA. Attenzione che Sputnik non ha mai chiesto l'approvazione a EMA, ma allo stesso tempo gli stati singoli potrebbero iniziare a utilizzarli, costituendo una vera e propria frattura in seno all'Unione Europea. Sentite il commento di Gauri Khandekar, ricercatrice alla Brussels School of Governance, governance, della Vrij Universiteit Brussels.
Yeah, so what is emerging is actually you can see the centers of power.
Anche in questo contesto emergono con forza i centri di potere. L'Occidente è stato il primo a ottenere il vaccino, ma anche all'interno del blocco occidentale stanno emergendo le dinamiche di forza. Il Regno Unito è in testa nella corsa alla vaccinazione. Segue la Germania, poi il resto dell'Unione Europea e infine l'Europa centro-orientale. Nel frattempo, però, l'Ungheria non ha voluto aspettare e ha già ordinato lo Sputnik V dalla Russia, mentre la Cina sta cercando di introdurre i propri vaccini in altri paesi dell'Europa orientale. Stiamo assistendo a quello che definisco nazionalismo del vaccino o diplomazia del vaccino. Si tratta di un puro e semplice gioco di poteri. Ora, gli stati europei stanno facendo a gara, anche tra di loro, per accaparrarsi e poi vendere i vaccini. Questo è essenzialmente nazionalismo dei vaccini. Sotto questo profilo, l'Unione Europea si sta sgretolando e da un punto di vista più globale ho l'impressione che l'Unione Europea stia perdendo potere e influenza. Cina, Russia, India stanno invece distribuendo i loro vaccini su scala mondiale e adesso anche a paesi della stessa Unione Europea, come nel caso dello Sputnik, in un processo che non è più da Occidente a Oriente, ma viceversa.
Questa è la voce di Gauri Khandekar dall'Università di Bruxelles. Interessanti e dirompenti anche le tesi che ci ha proposto e le proposte che suggerisce alla comunità internazionale. In questo viaggio, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, abbiamo tutti gli effetti, credo, abbracciato e affrontato la complessità. Cerchiamo di farlo ogni giorno per fare in modo che voi possiate formarvi un'opinione, perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, così come è dovere quotidiano di Valeria Bernardi lanciare i titoli di coda, che servono appunto a ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ma soprattutto voi, cari ascoltatrici e ascoltatori, che date linfa vitale con i vostri commenti e le vostre domande quotidianamente. Noi ci sentiamo domani per un altro viaggio, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.